Esame di Stato, anno scolastico 2014-2015, prova nazionale, prova di italiano, scuola secondaria di primo grado, classe terza, fascicolo 5. Istruzioni. La prova è divisa in due parti. Nella prima parte dovrai leggere alcuni testi e poi rispondere alle domande che seguono. Nella maggior parte dei casi le domande hanno già le risposte, 4, e tra queste tu dovrai scegliere quella che ritieni giusta, una sola, facendo una crocetta sul quadratino vicino ad essa, come nell'esempio seguente. Esempio 1. Qual è la capitale dell'Italia? A. Venezia. B. Napoli. C. Roma. D. Firenze. In questo caso la crocetta è stata messa nella casella C, Roma, che è quella giusta. In qualche caso, però, per rispondere dovrai mettere una crocetta per ogni riga di una tabella, oppure dovrai scrivere tu la risposta alla domanda, come nei due esempi che seguono. Esempio 2. In base al testo che hai letto, quali sono le caratteristiche del protagonista del racconto? Metti una crocetta per ogni riga. Sì, no. A è coraggioso, B è timido, C ama lo studio, D gli piace giocare e non sa mentire. Esempio 3. Chi è il protagonista del racconto che hai letto? Risposta: Enrico. Se ti accorgi di aver sbagliato, puoi correggere. Devi scrivere no vicino alla risposta sbagliata e mettere una crocetta nel quadratino accanto alla risposta che ritieni giusta, come nell'esempio che segue. Esempio 4. In quale continente si trova l'Italia? A. In America. B. In Asia. C. In Africa. D. In Europa. Inizialmente la crocetta è stata messa nella casella B, dove è stato scritto no accanto, e poi è stata messa nella casella D, in Europa, che è quella giusta. Nella seconda parte della prova dovrai rispondere ad alcune domande di grammatica. Anche qui, in qualche caso, dovrai scegliere la risposta giusta fra quelle date. In altri, scriverla tu stesso. Per fare una prova, ora rispondi a questa domanda. Inserisci al posto dei puntini i giorni della settimana mancanti. Puntini, martedì, puntini, giovedì, puntini, puntini, domenica. Leggi sempre con molta attenzione le domande e le istruzioni su come rispondere. Per svolgere l'intera prova avrai in tutto 1 ora e 15 minuti, 75 minuti di tempo. Non girare la pagina finché non ti sarà detto di farlo. Parte prima, testo A. Lo sconosciuto. Il taxi filava a forte andatura per i viali della città sconosciuta. Correva verso un appuntamento per me importantissimo, dal quale dipendeva forse tutta la mia carriera. Se avessi mancato quell'incontro con il personaggio che di lì a un'ora sarebbe a sua volta ripartito, il mio avvenire poteva essere diverso. Io ero, insomma, come capita non molto spesso nella vita, in un ingranaggio della sorte, anche perché il taxista mi aveva detto che per raggiungere l'indirizzo indicatogli ci voleva una buona mezz'ora, ed io stavo sulle spine. La furatura di una gomma, un passaggio a livello chiuso o un altro banale incidente potevano farmi arrivare con un ritardo irreparabile. Seduto nella scatola un po' antiquata del taxi, guardavo l'uomo al volante davanti a me. Un individuo di mezza età, grosso e mal ritagliato. Sulla sua nuca cotennosa troneggiava un foruncolo. Mi parve disgustoso. Quello spettacolo sgradevole contribuì ad accrescere il mio malumore, una sorta di infausto presagio. Chi era quel tizio a me tanto vicino e in effetti così estraneo e lontano, nelle cui mani avevo messo un segmento così importante del mio destino? Da quel foruncolo, per un gusto del fantasticare proprio del mio mestiere, provai a calarmi in lui, animale uomo come me. A ricostruirgli dentro e attorno una realtà e una storia, famiglia, vizi, opinioni, dolori e allegrie. Ne ignoravo il volto, che nella fretta di salire non avevo neppure guardato. Poteva avere baffoni da tartaro, o il naso a spugna del bevitore, o le sopracciglia congiunte del criminale, o addirittura, perché no, la grinta frigida e allucinante del marziano. Egli era solo quella massiccia nuca deturpata dal furuncolo e incastellata su un giaccone in pelle orlato di coniglio che traballava ai sussulti della corsa. Nulla, assolutamente nulla, lui sapeva di me. E io di lui solo che pativa di furuncoli sul collo. No, ecco, adesso sapevo che il marziano amava la musica. Aveva allungato la mano rossiccia e acceso una transistor che teneva sul cruscotto. Era un programma di canzonette urlate, proprio quelle che non potevo soffrire. Temetti che quel volgare diversivo lo avrebbe distratto nella guida, compromettendo ulteriormente la nostra corsa già tanto in ritardo. Lo detestai anche di più. In un sobbalzo del veicolo mi accorsi che sul cruscotto il mio nemico teneva anche una fotografia, di quelle con sottoscritto «Vai piano, ti aspetto». Era una ragazza sui 18 anni, mi parve oltremodo graziosa, non marziana. Certo, deliziosamente terrestre, o semmai celeste, nel senso delle Madonne cantate dallo Stil Novo. La moglie del foruncolo? Impossibile. Più verosimilmente la figlia. Quell'immagine mi incantò talmente che mi protesi a guardarla. Allora la mia antipatia per la nuca foruncolosa, per le assordanti canzonette, per lo sgangherato taxi si trasformarono capricciosamente in una rosata simpatia. E quel che è più miracoloso, l'assillo dell'appuntamento mi si cancellò dal cuore per alcuni istanti. Furono gli istanti dell'arrivo. «Eccoci, signore», disse l'uomo frenando davanti a una casa di estrema periferia, quasi in aperta campagna. «Via Massawa». «Massawa?» gridai sgomento. «Ne sono ben certo, ci abito anch'io, al numero 4. Quella casa!» E sorrideva con un'aria di compiaciuta solidarietà. «Ma io le ho detto Massaia, Cardinal Massaia!» «Massaia?» cadde quello dalle nuvole. «Si trova al capo opposto della città, più di un'ora da qui. Io ho capito proprio Massawa!» «Mi avete rovinato!» urlai. «Io vi strangolo!» E in uno sfogo di furore, afferratolo per il bavero di coniglio, lo misi a corrente, con sconnesse ma persuasive parole, del mio irrecuperabile appuntamento, della sua importanza, di quell'autobus del destino per me definitivamente perduto. Poi i nervi mi cedettero e piombai in una specie di deliquio. Quando rinvenni in una rustica ma linda cucina, «Vai piano, ti aspetto», mi guardava con una tazza di brodo fra le mani. E io la sorseggiai fissando imbambolato quei meravigliosi occhi di cui m'ero invaghito mezz'ora prima. In piedi il taxista guardava me con gli occhi rossi di pianto nel suo giaccone di pelle. «Che posso fare per riparare, signore? Mi chieda tutto quello che vuole. Siamo povera gente, io e mia figlia, ma tutto quello che voglio». «Quella», dissi, «me la dia per moglie o le brucio la casa». Questo il racconto, tutto vero, mi assicura, d'un mio stravagante amico. Certo, oggi un marito felice, e anche un genero felice. Suo suocero non è un marziano e il foruncolo sulla nuca gli è perfettamente guarito. Non potrei giurare che tutto sia autentico al 100%. Il mio amico, da scrittore qual è, ha un po' il gusto del racconto fantasioso, ma comunque egli possiede da quel giorno, e me l'ha contagiata, una sua strana teoria sugli sconosciuti, sugli uomini che incontriamo per caso, magari per pochi attimi, nelle circostanze più banali. Sì, gli sconosciuti possono essere persone importantissime per noi. Proprio perché sconosciuti, può toccar loro di diventare arbitri del nostro domani, strumenti ciechi ma scelti calcolatamente dal fato per mutare la nostra rotta di vita. «Perché, dice quel mio amico, l'uomo dal foruncolo dirottò quel giorno il mio destino? Proprio perché non mi conosceva? Perciò non poteva in alcun modo entrare nella sfera dei miei interessi, delle cose che io ritenevo più importanti e assecondarne il corso, e commise allora la gaffe di sbagliare strada, ossia di farmi imbucare quella giusta. Così, per quanto mi riguarda, diffido sempre degli sconosciuti, ma non già nel senso corrente e negativo di questo verbo. Al contrario, me ne preoccupo e me ne appassiono. Penso che non si tratti affatto di sconosciuti, benché sotto tale maschera si siano camuffati, che comunque possano essere destinati in breve tempo e per misteriose circostanze a una grossa carriera nel mio curriculum esistenziale. Diventare mio suocero, come il taxista di via Massawa, o mio genero, o meglio, allora, guardarli in un altro modo, parlar loro con diverso interesse, non cristallizzarne, come si fa con le farfalle e i coleotteri nella goccia di fenolo, l'anima e il volto. Lasciarli volare dalla crisalide d'uno sconosciuto, possono prendere il volo bellissime farfalle. Tratto e adattato da Luigi Santucci, Letture del Medico, 9 settembre 1966. Nota 1. Transistor, piccola radio portatile. Nota 2. Madonne cantate dallo Stil Novo, donne descritte come angeli da poeti del Medioevo. Nota 3. Gaff. Parola francese entrata nell'italiano comune, azione o espressione inopportuna che crea disagio e imbarazzo. Nota 4. Fenolo, sostanza usata per conservare gli insetti. A1. Chi è lo sconosciuto che dà il titolo al racconto? A2. In che cosa consiste lo spettacolo sgradevole? Riga 11. Ricopia la frase del testo a cui l'espressione si riferisce. A3. L'espressione in Fausto Presagio, riga 12, significa A. Predizione del futuro. B. Pronostico infallibile. C. Evento imprevedibile. D. Presentimento di sventura. A4. Durante la corsa, qualcosa aumenta il malumore del cliente. Che cosa? A5. Definendo il taxista un animale uomo come me, riga 15, il cliente A. cerca di trovare un punto di contatto con il taxista per farselo amico. B. Vuole sottolineare la rozzezza e la volgarità del taxista. C. Tenta, riconoscendo quanto li accomuna, di vincere il senso di lontananza da lui. D. Intende esprimere il senso di ribrezzo e disgusto che il taxista provoca in lui. A6. Durante la corsa in taxi, l'atteggiamento del cliente muta radicalmente. Che cosa produce questo cambiamento? A. La vista della fotografia della ragazza. B. Il venir meno per un attimo della preoccupazione per l'appuntamento. C. Il suono della musica diffusa dalla radio. D. La lettura della frase "Vai piano, ti aspetto" sul cruscotto del taxi. A7. Perché il cliente pensa che la ragazza non possa essere la moglie del taxista? A. Non ha nessun difetto fisico. B. È troppo giovane e bella. C. È troppo diversa da lui. D. Non gli assomiglia per nulla. A8. Per descrivere la ragazza nella fotografia si usano due aggettivi che si contrappongono al termine marziano. Quali sono? 1. Puntini. 2. Puntini. A9. L'espressione "vai piano, ti aspetto", che funge da soggetto di "mi guardava", riga 47, indica. A10. La cucina della casa del taxista viene descritta come rustica ma linda, riga 47, per sottolineare che A. è una cucina che rivela i gusti e le cure di una donna. B. Le persone che vivono nella casa sono modeste ma dignitose. C. Le persone che vivono nella casa sono pulite ma di cattivo gusto. D. È una cucina arredata in maniera antiquata. A11. Nel testo si passa a un certo punto da una narrazione in prima persona a un'altra narrazione fatta sempre in prima persona, ma da un altro soggetto. Quale frase segna questo passaggio? A12. Nel testo il destino è indicato anche con altri due termini. Quali? 1. Puntini. 2. Puntini. A13. Qual è il destino che lo sbaglio del taxista realizza? A. L'incontro del cliente con la sua futura moglie. B. La perdita per il cliente di un appuntamento decisivo. C. La rovina della carriera professionale del cliente. D. Il mutamento di destinazione del viaggio del cliente. A 14. Alla fine della vicenda, il taxista e il suo cliente A. diventano amici. B. Restano in conflitto uno con l'altro. C. Restano indifferenti uno all'altro. D. Diventano parenti. A 15. Alla riga 57, la frase «Egli possiede da quel giorno e me l'ha contagiata una sua strana teoria» significa A. Egli possiede una bizzarra teoria di cui mi ha convinto. B. Egli possiede una stramba teoria in cui avverto un pericolo. C. Egli possiede una personale teoria in cui io non credo. D. Egli possiede una oscura teoria che ritengo superstiziosa. A 16. Quale delle affermazioni che seguono esprime il nucleo centrale della teoria sugli sconosciuti? Righe 57-58. A. In ogni circostanza della vita ci sono aspetti negativi e aspetti positivi. B. Certi incontri hanno un ruolo decisivo nel cambiare il corso della nostra vita. C. Noi siamo gli arbitri del nostro destino. D. La nostra sorte dipende dalla volontà delle persone con cui veniamo in contatto. A 17. Secondo il testo, gli sconosciuti sono A. strumenti di cui il destino si serve per attuare i suoi piani. B. individui diversi e lontani da noi di cui è bene diffidare. C. persone che nascondono la loro vera identità. D. uomini incontrati per caso in circostanze misteriose. A 18. Le parole diffido alla riga 67, sconosciuti alla riga 69 e carriera alla riga 71 sono scritte tra virgolette per segnalare che A. sono parole che appartengono allo stesso campo semantico. B. sono parole pronunciate da uno dei personaggi del racconto. C. sono parole che non fanno parte del linguaggio comune. D. sono parole usate con un significato particolare. A 19. Rileggi la frase «Penso che non si tratti affatto di sconosciuti, benché sotto tale maschera si siano camuffati». Righe 69-70. Come si può sostituire la congiunzione «benché» senza cambiare il significato della frase? «Penso che non si tratti affatto di sconosciuti» A. «Purché sotto tale maschera si siano camuffati». B. affinché sotto tale maschera si siano camuffati. C. sebbene sotto tale maschera si siano camuffati. D. finché sotto tale maschera si siano camuffati. A 20. Indica quale delle frasi seguenti esprime il significato dell'ultima frase del testo. Lasciarli volare. Dalla crisalide d'uno sconosciuto possono prendere il volo bellissime farfalle. A. Lasciali andare, non cercare di trattenere chi è nato per volare. B. Lasciali entrare nella tua vita, da un incontro inatteso può derivare uno sviluppo positivo. C. Lascia che facciano la loro strada, uno sconosciuto potrebbe diventare una persona famosa. D. Lasciali perdere, un incontro inaspettato potrebbe destare speranze che non si realizzano. A 21. Quali caratteristiche ha questo testo? Metti una crocetta per ogni riga. Sì, no. A. Il testo contiene un commento esplicito sulla vicenda narrata. B. Il testo sviluppa due storie parallele. C. Il racconto contiene un'anticipazione. D. Il racconto iniziale introduce una tesi generale sul ruolo del caso nelle vicende umane. A 22. Quale fra i seguenti titoli alternativi sintetizza meglio il senso del racconto? A. Un'avventura in taxi. B. Un appuntamento mancato. C. Un fortunato imprevisto. D. Uno strano incontro. A 23. Il testo nel suo insieme invita il lettore ad avere verso gli sconosciuti un atteggiamento di A. prudenza, B. apertura, C. diffidenza, D. indifferenza. Parte prima, testo B. Per i sentieri del bosco. Andiamo anche noi in un'alba d'estate per i sentieri del bosco, con abbigliamento discreto e passo silenzioso, cercando di evitare sassi mobili e rami secchi. Fermiamoci ad ascoltare e ci sarà molto da scoprire. Un fruscio, un battere di ali, il sottile richiamo del piccolo capriolo, un aereo di linea che passa alto nel cielo, il rumore di una motosega nell'altro versante, il respiro affannoso di uno che sale con la bicicletta da montagna. Non si è mai soli nei nostri boschi, che hanno mille occhi e mille orecchie, e quando meno te l'aspetti, ti trovi davanti un guardacaccia o un cercatore di funghi. Con il cuore lieto, raccogliamo nella palma della mano un po' di mirtilli e assaporiamoli, pensando che anche l'urogallo e il tordo li gradiscono. La luna calante non è favorevole alla raccolta dei funghi, ma se tra i mirtilli vi capita di scorgere il giallo luminoso dei cantarelli, non siate precipitosi nel raccoglierli. Assaporate con gioia questo momento come un dono della natura. Anche il ricordo di questo gesto renderà saporito e profumato il risotto della cena con la vostra famiglia. Non accanitevi nella ricerca dei porcini. Si dice che questi prelibati funghi, per le condizioni del suolo dell'altipiano, siano i migliori della loro specie. Ma ora, per facilità di accesso ai boschi e per comodità di strade, il numero eccessivo di raccoglitori crea dei problemi per la rinnovazione naturale della foresta e per il grave disturbo che viene recato a certi silvani abitatori, quali il delicatissimo urogallo, il raro francolino di monte, il maestoso cervo. Forse, andando così in attento o contemplativo silenzio, vi potranno spaventare le urla d'allarme di un capriolo sorpreso nella siesta. Non gridate anche voi, non fate precipitose fughe come quel villeggiante che mi è capitato di vedere, spaurito e pallido perché convinto di aver sentito e visto l'orso. Camminando per i nostri boschi vi potrebbe sorprendere vedere molti alberi abbattuti, ma prima di indignarvi o di andare a protestare, guardatevi attorno e cercate di capire il perché del taglio. Osservate le piante al suolo, quelle rimaste in piedi, quelle che stanno crescendo, e il sottobosco. Forse potreste arrivare a intuire da soli le ragioni di quello che ritenete un disastro. Ma se trovate nei dintorni un boscaiolo o un guardaboschi, chiedetele a lui. Vi sentirete rispondere che quel disastro era pianificato e che i motivi di questi interventi possono essere diversi: di sfoltimento per permettere alla luce di raggiungere gli alberelli sottostanti che altrimenti rimarrebbero soffocati e non potrebbero crescere; per l'utilizzo degli alberi maturi, giunti al loro limite di vigore vegetativo e quindi sul finire del loro ciclo vitale, o di piante deperite o secche, o con il cimale decapitato dalle nevicate primaverili, o sradicate per colpi di vento, ma anche di prelievo di certe specie per permettere ad altre di migliorare lo sviluppo al fine di armonizzare la foresta. Questi tagli hanno grande importanza nella cura del bosco, sebbene praticati, favoriscono la copertura arborea più adatta a quell'area, stimolano l'accrescimento della massa legnosa permettendo di utilizzare legnami d'opera e prodotti secondari per uso di riscaldamento domestico non inquinante. Si può migliorare pure la fertilità del suolo. Queste operazioni apparentemente semplici richiedono invece preparazione e studio. Oltre a conoscere lo stato di quel particolare bosco, occorre tenere conto delle condizioni della micro e macro fauna, delle componenti e della fertilità del suolo, dell'insolazione, della pendenza del terreno. Insomma, gli interventi devono tendere a correggere le forze negative della natura e a stimolare quelle positive. Non assistito dagli interventi degli esperti, il bosco si inselvaticherebbe tanto da diventare ostile e impraticabile a noi e agli stessi animali silvestri. Questo dovrebbero ricordare coloro che guardano ai nostri boschi con occhio di cittadini senza avere conoscenza del buon governo della natura. Ecco allora come da tutti dipende il delicato equilibrio della nostra foresta montana. Occorre essere prudentissimi nel fumare una sigaretta, non si devono provocare rumori, né insistere nella raccolta di funghi e non scalciarli, non tagliare rami o bastoni. Nessuna traccia dovrebbe restare dopo il nostro passaggio. Le persone civili non lasciano tracce. L'eccessivo calpestio, la predazione, il chiasso, i rifiuti abbandonati non sono per il bosco che si rinnova e vive. Camminate con rispetto e cercate di non perdere l'orientamento. Più volte viene da incontrare gente spaventata che non riesce a ritrovare il sentiero per il ritorno. Se nella vostra passeggiata vi sorprende un temporale che avete pur sentito avvicinarsi da lontano, non cercate rifugio sotto un abete o sotto un larice, alberi che attirano i fulmini. Cercate invece di raggiungere un riparo. A sera, ritornati alle vostre case o nella vostra città dopo aver camminato per ore lungo i sentieri o attraversato pascoli e radure, riposato all'ombra di alberi maestosi, ammirato una pianticella appena uscita dal seme o i tanti fiori colorati e profumati, ascoltato in silenzio le voci della foresta, incontrato una mandria di vacche al pascolo o il gregge dei pastori lassù dove il bosco finisce, allora vi sarà caro il ricordo di questa giornata e piacevole all'animo il riposo. Tratto e adattato da Mario Rigoni Stern, Stagioni, Einaudi, Torino, 2006, pagine 80-83. Nota 1. Urogallo, altro nome per il gallo cedrone. Nota 2. Altipiano, si tratta dell'altopiano di Asiago, in provincia di Vicenza. Nota 3. Francolino di monte, uccello che vive nei boschi di conifere delle Alpi, specialmente orientali. B1. I verbi andiamo, fermiamoci, raccogliamo, assaporiamoli all'inizio del testo hanno la funzione di A. Rivolgere un invito alle persone che leggono. B. Descrivere un fenomeno che si ripete abitualmente. C. Raccontare un fatto nel momento in cui accade. D. Dare un ordine alle persone che passano nel bosco. B2. Con l'espressione che hanno mille occhi e mille orecchie, riga 6, l'autore vuol dire che A. Gli animali del bosco hanno sensi molto acuti. B. Chi passa nei boschi è sempre osservato da altre persone. C. I boschi sono vigilati dalle guardie forestali. D. I boschi sono pieni di esseri viventi che guardano e ascoltano. B3. Perché nel raccogliere i mirtilli si deve pensare all'urogallo e al tordo? Riga 9. A. Per lasciarne anche agli uccelli che si nutrono di questi frutti. B. Perché è l'unico cibo di cui l'urogallo e il tordo si nutrono. C. Perché l'urogallo e il tordo sono specie in via di estinzione. D. Per non danneggiare piante protette dove gli uccelli si rifugiano. B4. Tenendo conto di ciò che si dice nel testo da riga 9 a riga 13, che cosa sono i cantarelli? A. Bacche commestibili. B. Fiori di colore giallo. C. Funghi buoni da mangiare. D. Uccelli dal canto melodioso. B5. Qual è la ragione per cui l'autore raccomanda non accanitevi nella ricerca dei porcini? Riga 14. A. L'eccessiva raccolta di porcini toglie una fonte di cibo agli animali selvatici della foresta. B. I porcini dell'altipiano sono i migliori della loro specie. C. I raccoglitori di porcini sono troppi e turbano gli equilibri dell'ambiente boschivo. D. I porcini sono funghi rari e particolarmente pregiati. B6. Nei primi due capoversi, righe 1-13, si parla di cose che hanno a che fare con il senso dell'udito e del gusto. Riporta due esempi per ognuno dei due sensi. 1. Udito. 2. Gusto. B. 7. Perché disastro, riga 28 e 29, è scritto tra virgolette? A. Perché si riportano le esatte parole utilizzate dai guardaboschi e dai boscaioli. B. Per far capire che quello che sembra un disastro in realtà non lo è. C. Per mettere in evidenza l'importanza di questa parola. D. Perché si vuole segnalare che la parola disastro è usata come termine tecnico. B. 8. L'espressione micro e macro fauna, righe 41-42, significa A. Animali piccoli e grandi. B. Piante utili e dannose. C. Animali domestici e selvatici. D. Piante di alto e basso fusto. B. 9. La frase «Insomma, gli interventi devono tendere a correggere le forze negative della natura e a stimolare quelle positive». Righe 43-44. A. Introduce quello che viene detto dopo. B. Approfondisce quello che è stato detto prima. C. Anticipa quello che viene detto dopo. D. Conclude quello che è stato detto prima. B. 10. In latino bosco si dice silva. Nel testo ci sono due aggettivi che derivano direttamente da questa parola. Trovane uno. B. 11. Perché occorre essere prudentissimi nel fumare una sigaretta? Righe 48-49. B. 12. Nella frase «Nessuna traccia dovrebbe restare dopo il nostro passaggio, le persone civili non lasciano tracce», righe 50-51, si potrebbero sostituire i due punti con un punto e virgola, seguito da una congiunzione. Quale? A. Ma. B. Eppure. C. Quindi. D. Infatti. B. 13. L'espressione «non sono per il bosco», riga 52, significa A. Non sono una cosa buona per il bosco. B. Non hanno importanza per il bosco. C. Non nuociono al bosco. D. Non alterano il bosco. B. 14. Perché durante i temporali è pericoloso rifugiarsi sotto i larici e gli abeti? B. 15. In questo testo numerose frasi hanno una funzione regolativa, cioè la funzione di indurre il lettore a comportarsi in un certo modo. Nella tabella che segue distingui le frasi che hanno questa funzione da quelle che non l'hanno. Metti una crocetta per ogni riga. Frase ha una funzione regolativa, non ha una funzione regolativa. A. Più volte viene da incontrare gente spaventata che non riesce a ritrovare il sentiero per il ritorno. B. Non accanitevi nella ricerca dei porcini. C. La luna calante non è favorevole alla raccolta dei funghi. D. Quando meno te l'aspetti, ti trovi davanti un guardacaccia o un cercatore di funghi. E. Cercate di raggiungere un riparo. F. Vi sentirete rispondere che quel disastro era previsto. G. Occorre essere prudentissimi nel fumare una sigaretta. B. 16. Nel testo che hai letto sono presenti diversi temi. Indica quali nella tabella che segue. Metti una crocetta per ogni riga. È un tema presente nel testo, non è un tema presente nel testo. A. Il delicato equilibrio tra uomo e ambiente boschivo. B. L'influenza dei cambiamenti climatici sull'ambiente. C. I comportamenti da tenere e da evitare quando si va nei boschi. D. I pericoli che gli animali rappresentano per l'uomo. E. L'effetto positivo di un intervento esperto sull'ambiente. F. La descrizione delle caratteristiche fisiche di varie specie di piante e di animali. G. Le esperienze piacevoli e significative che si possono fare camminando nei boschi. Parte seconda. Grammatica. C1. Quale delle seguenti parole, tutte derivate da tabacco, indica il luogo in cui si lavora il tabacco? A. Tabacchificio. B. Tabacchiera. C. Tabaccaio. D. Tabaccheria. C2. In ognuna delle due coppie di frasi che seguono, completa la seconda frase che trasforma il discorso diretto in discorso indiretto. 1. La maestra disse: andremo in gita il mese prossimo. La maestra disse che sarebbero andati in gita il mese puntini. 2. Napoleone disse ai soldati: sono fiero di voi. Ieri vi siete comportati da valorosi. Napoleone disse ai soldati che era fiero di loro perché puntini, puntini, si erano comportati da valorosi. C3. Leggi la frase che segue. Il comandante ordinò ai soldati di fortificare i punti più esposti dell'accampamento dopo che ebbe controllato la conformazione del terreno e disposto le sentinelle nei luoghi più opportuni. In quale ordine avvengono le azioni espresse dai verbi utilizzati nella frase? A. Ordinare, controllare, disporre, fortificare. B. Controllare, ordinare, fortificare, disporre. C. Ordinare, fortificare, controllare, disporre. D. Controllare, disporre, ordinare, fortificare. C4. Leggi le frasi nella prima colonna. In ogni frase il verbo andare è usato con un significato diverso. Metti in relazione, collegandole con una freccia, le frasi della prima colonna con i significati di andare nella seconda colonna. Fai attenzione, nella seconda colonna ci sono due caselle in più. Colonna di sinistra. Frasi. 1. Questo treno va a Milano. 2. Questo computer non va. 3. Il riso va cucinato a fuoco lento. 4. Queste scarpe mi vanno strette. 5. Maria va fiera dei suoi figli. Colonna di destra. Significati. A. Dover essere. B. Avere voglia. C. Essere diretto. D. Stare. E. Essere di moda. F. Essere. G. Funzionare. C5. Un commerciante si deve assentare per breve tempo dal suo negozio e prepara un avviso da appendere alla porta. Quale dei seguenti testi è più completo, efficace e adeguato? A. Sono uscito. Riaprirò il più presto possibile. B. Il negozio è temporaneamente chiuso. Riapre più tardi. C. Il negozio è temporaneamente chiuso. Riapre alle 17. D. Scusate, sono andato a fare la spesa. Torno fra poco. C6. Cerchia tutti i nomi contenuti nella frase che segue. L'esercito si mosse con rapidità e dopo un giorno di marcia raggiunse il luogo dello scontro. C7. Indica il significato dell'espressione idiomatica in corsivo nella frase seguente. Durante l'interrogatorio, l'imputato cominciò ad arrampicarsi sugli specchi. In corsivo, arrampicarsi sugli specchi. A. Rispondere balbettando. B. Muoversi nervosamente sulla sedia. C. Inventare giustificazioni improbabili. D. Guardarsi intorno ansiosamente. C8. Nelle seguenti frasi individua il soggetto e scrivilo nella riga sotto ciascuna frase. 1. Oggi finalmente è venuto fuori il perché del tuo nervosismo. 2. Il caffè oggi te lo offro io. 3. La settimana scorsa è arrivata la nuova professoressa di italiano. 4. Ogni giorno sui giornali si trovano le previsioni del tempo. C9. Scegli tra le quattro proposte la voce verbale che completa correttamente la frase seguente. Il pilota non ha chiuso la stagione delle corse come A. avesse voluto, B. avrebbe voluto, C. aveva voluto, D. ha voluto.